Io ascolto Radiazione. Fatti contaminare, il contagio inizia ora.
Prova, ok, però se faccio così fischia tutto. Perché fischia tutto? Va bene, mentre cerco di capire, siete su 1914 e no, c'è qualcosa che... Ah! Niente, non va, stiamo distruggendo.
Venti giorni sull'Ortigara. Yeah.
Milano.
Oggi che è il
26
ottobre 2017, 100 anni fa,
iniziò la disfatta di Caporetto, esattamente la notte del 24 ottobre, precisamente alle ore 2, tra le 2 e le 3 di mattina, il gruppo di armate austro-tedesche comandate da von Below, che era un generale tedesco che venne qua per aiutare, così disse al comando austro-ungarico, ma venne in realtà per, proprio per prendere in mano le operazioni che portarono appunto a quello che l'esercito italiano conobbe come rotta di Caporetto, ma noi preferiamo chiamarla disfatta perché è quello il termine più esatto.
Sì, una disfatta che così ha avuto, no, di nuovo c'è qualche problema con il mio microfono, per cui...
Prova. Sì, dai, a questo punto facciamo così. Anche se questo si sente lì.
Devo un po' di...
E fa fischio.
Un attimo di pazienza.
Allora, sì. Stiamo, perché l'altro ah! Ma come fa ad essere acceso anche questo?
Prova a staccare quello.
Stacchiamo questo, però se stacchiamo...
Un attimo,
qual è? Quello che va da dietro.
Prova.
Allora, il tuo?
Prova, mio va. Abbiamo qualche problema tecnico, ma non ci preoccupiamo, perché a breve forse avremo quella famosa strumentazione che ci è stata promessa dal reparto sussistenza, dato che siamo in tema di 1914, parliamo in gergo, e appunto finché mettiamo a posto anche il secondo microfono, appunto stiamo narrando le storie in questo momento.
Sì, allora, dicevamo che, perché intanto faccio le mie prove... rotta o disfatta? Ma perché è stata chiamata in entrambi i modi? È stata chiamata solo in uno?
Alcuni la chiamarono rotta di Caporetto, altri invece più saggi la chiamarono proprio disfatta, perché non ci fu nessuna rotta, nessuna ritirata, fu proprio una disastrosa disfatta che vide una fuga neanche una ritirata, perché di solito le ritirate si compiono con ordine.
Scomposta.
Sì, esatto, proprio una fiumana di soldati che tentavano chi di resistere, chi di scappare, però la maggior parte scappò. Abbiamo appunto, come citato, c'era la Brigata Ionio, il Val Fenestrelle degli Alpini, tutti i battaglioni valle che combattevano tra Rombol, Matajur e la Brigata Friuli, che già conobbe la decimazione tramite i gas. Gli dettero un altro, purtroppo un altro assaggio di questa arma.
Sì, questa è la parte veramente scabrosa, secondo me. Cioè, ne erano già morti tanti entro il 1917, ottobre. Parliamo quindi di fine anno, il mio microfono non si sente, ma
proviamo.
È un non è che servisse perderne altri, ecco, di soldati.
No, appunto, però gli austro-tedeschi avevano fatto, calcolato tutto, assolutamente, anche il rischio, tra l'altro, perché comunque si sono portati a fare un'azione anche con il rischio di trovarsi tutta l'artiglieria italiana schierata nei pressi della conca di Tolmino e Plezzo, che poteva effettivamente creare vuoti paurosi nelle file dell'attaccante, in questo caso, se fosse riuscita ad aprire il fuoco. L'audacia austriaca, diciamo, come si suol dire, la fortuna aiuta l'audace, perché comunque di quei cannoni non spararono nemmeno un colpo, grazie comunque all'alta idiozia dell'alto comando italiano. E in particolar modo, ripetiamo, la maggior parte della colpa fu proprio di quello che dopo ritroveremo anche all'armistizio dell'8 settembre 43, che fu il maresciallo d'Italia Pietro Badoglio, che in quel momento comandava l'artiglieria. Questa volta Cadorna era a Udine a fare il cazzone, diciamo proprio così, nel trincerone del Dorta, che era quel caffè, uno dei più rinomati caffè di Udine, che abbiamo già sentito nominare dal nostro tenente Carlo Salsa. E mentre lui era là che si occupava di intrattenere donzelle, borghesi e via dicendo, i soldati italiani si trovavano veramente nella merda, perché comunque l'offensiva austro-tedesca aveva raggiunto veramente livelli spaventosi. Si sono trovati a dover combattere già accerchiati, come capitò per i Rombon, per il Matajur, dovettero abbandonare quote che costarono migliaia e migliaia di vittime, come il Montenero. Dovettero tagliare la corda.
Sto riprovando a farlo funzionare, sembra che ci siamo. Ok, perfetto.
Quindi abbiamo appunto i generali, l'unica cosa che tentarono di fare gli italiani, che ebbe un certo successo, fu di resistere nel ridotto di Sella Nevea.
Allora, scusa se ti riprendo il discorso, ma perché in effetti ancora oggi sui giornali, sulle riviste, nei vari mezzi di comunicazione si ritrova ancora, cioè sulla rotta di Caporetto, piuttosto che adesso hanno fatto anche la rotta di Rummer, come si chiamava il generale? Lo nomini sempre anche tu, e cioè, l'hanno fatta praticamente dall'altra parte.
Sì, cioè, hanno uno dei principali artefici, diciamo.
Per cui te la una buona mano dalla parte del nemico, insomma.
Assolutamente sì, perché in questo momento appunto ci sono i vari generali che sono sotto il comando. C'era Kraus per il gruppo armate, appunto Kraus, generale austriaco, c'era Berr e c'era però Belov, che comunque era un generale tedesco, diciamo, prestato per questa offensiva, che in teoria doveva fare da collaboratore, che invece proprio prese proprio le redini del comando.
Sì, questo ce l'hai spiegato anche la scorsa volta, in effetti è stato lui alla fine, e con un certo malcontento anche delle
d'altronde
immagino,
lui comandava,
di parte austriaca.
Esatto, lui comandava i suoi bavaresi, i mitraglieri,
allora,
del Gutenberg.
Qui entriamo in una congiuntura che ci riporta sia al nostro 2014, quando abbiamo iniziato 1914, sia agli ultimi fatti di cronaca e di politica che ci riguardano da vicino. Cioè, quando si parla di Prima Guerra Mondiale abbiamo ancora fresco l'assetto dell'Europa da 800 e prima ancora, perché l'Europa cambia tantissimo nell'800 e arriva così cambiata alla Prima Guerra Mondiale, la quale cambia ancora e nuovamente in maniera abbastanza definitiva, perché da lì ci si inizia a riconoscere tantissimo nella mappa mondiale di oggi. e mettendo insieme territori e popoli, si potrebbe dire, o comunque gruppi di persone che non erano poi così contenti di stare riuniti con altri nella stessa bandiera.
Era un po' l'autonomia, l'autodeterminazione dei popoli.
Nel senso che non c'è solo Catalogna, Spagna, né tantomeno Veneto, chissà che altro.
Il resto d'Italia.
Ma neanche, perché cioè, ogni regione in Italia ti potrebbe tranquillamente rivendicare un'autonomia di cultura. Di un'omogeneità,
ma diciamo
di
che
eccetera.
Si sviluppa il malcontento, come anche scritto nel volantino, che dopo comunque,
perché la Germania, l'Austria, così come le conosciamo oggi, non erano così né nell'Ottocento né tantomeno prima e dopo la Prima Guerra Mondiale. E quindi è un po' quando andiamo all'Europa divisa all'epoca, si va veramente nel cuore delle differenze che per l'Europa hanno significato millenni, se non cioè proprio veramente.
Ma assolutamente.
Guerre fratricide allucinanti.
Abbiamo avuto la guerra dei cent'anni, abbiamo avuto
la prima guerra mondiale è stata significativa perché per le armi, per il tipo di
idea.
Di idea, sì, di guerra. E però c'è cioè, di casi di massacri terribili, poi per non parlare di quello che succedeva ai civili che circondavano le zone, i campi di guerra di tutto l'Ottocento anche, ma ripeto.
Diciamo che appunto, come dici tu, ci fu poco periodo di pace a partire dal 1570 su quell'attacca là. E ad arrivare a 1914.
Io sono un po' preoccupata, Lucky, perché se un evento così chiaro come la Prima Guerra Mondiale non ci ha fatto fermare a riflettere e a mandare a fanculo quelli che ti mandano al macello così, figuriamoci rimetterci in uno scenario medievale, no? Perché poi di fatto è quello, ci siamo a fine Settecento con la rivoluzione illuminista. Quindi tutto quello che mi proponi che prima dell'Ottocento ha il sapore un po' di Medioevo, no? E cioè,
beh, diciamo,
attenzione, perché lì siamo in una scenografia dove è ancora più difficile capire l'inculata, no?
Diciamo che
nel mettersi
diciamo
uno
che
contro l'altro.
Erano riuniti chi più chi meno alla fedeltà comunque a quello che era l'impero austro-ungarico, perché per quanto poco, da quello che si può evincere, diciamo, dalle foto che si vedono, quelli che vestivano quella divisa, il Felgrau, non erano proprio così, ma cioè, erano abbastanza contenti di vestire quella divisa.
Ok, facciamo contenti tutti quelli che non sanno un tubazzo. Se io vedendo le foto dell'epoca dovessi riconoscere una divisa dall'altra,
ma comunque
come
si vede benissimo,
penso che differenza, non riuscirei a distinguerle da quella
ma la
di
differenza
oggi,
è comunque tipo per esempio quelli che oggi vediamo magari non col berrettino alla tirolese, quello a pagnotta diciamo, ma li vedi con questo berrettino col frontino,
sì,
con una coccarda con scritto Franz Josef Imperator, che era il monogramma che avevano gli austriaci,
e quello era l'austriaco.
L'austriaco comunque vestiva quella divisa anche con un certo, diciamo, orgoglio, non
sì,
era uno che tirava indietro.
E quello tedesco come lo distinguo?
Loro praticamente al posto di questo berretto col frontino avevano una specie di, diciamo, proprio di cerchio in testa con un bottoncino col colore della bandiera tedesca.
Ah,
però,
ok.
Erano sempre bene o male nazionalisti, sempre, difatti ricordiamo sempre che il motto l'inno nazionale tedesco dice Deutschland, Kuber, Halles, Germania sopra di tutti, quindi già all'epoca comunque il nazionalismo era abbastanza forte. Per contro è anche vero che nei stati, diciamo, di lingua tedesca era anche forte la volontà del popolo, perché iniziavano Marx e tutte quelle cose
allora,
là.
Allora, l'abbiamo detto all'inizio di questa trasmissione di proprio ancora 2014, credo 2015, il Partito Socialista Tedesco era indubbiamente quello più forte in assoluto.
Assolutamente, difatti,
quindi,
difatti
cioè, c'era rappresentata.
Però era anche forte l'identità che si costituiva nella patria.
Sì, è stato il Partito Socialista che si è lasciato convincere più facilmente delle ragioni nazionaliste per entrare nella prima guerra mondiale.
Esatto, se noi andiamo a vedere anche nel Trentino, per esempio, mica tanto distante da noi, diciamo, vediamo anche i monumenti che sono stati lasciati dagli austro-ungarici dell'epoca, sono tenuti in maniera impeccabile. Tipo possiamo citare un esempio del cimiterino del 59esimo Rainer, che era sempre un reparto di fanteria imperiale, IR di fatti c'è scritto dappertutto, imperiale, regio, infanterie, tutto così, vedi proprio che è tutto tenuto con cura, quindi ciò che è stato lasciato dall'impero austro-ungarico viene ancora tenuto con molta cura. Ci sono le trattorie dove c'è una scritta che ricorda che lì l'imperatore Carlo, perché dopo sappiamo che nel 16, dopo 80 anni quasi, no, 80 anni, no, per 60 anni di regno, Francesco Giuseppe, anche per lui arrivò il suo momento terreno, però quando appunto vedi queste scritte come sono tenute, vedi la cura che è stato lasciato su queste cose, che è una cosa veramente allucinante, però vuol dire che qualcosa forse non era proprio così malvagio per i sudditi dell'impero austro-ungarico, dell'epoca impero austro-ungarico, perché hanno tenuto tutto con cura quello che è stato, non vogliono dimenticare, perché si vede che dopo l'entrata del Regno d'Italia per qualcuno non erano proprio tanto contenti, quindi anche però là è politica di tante cose, non vogliamo iniziare a sindacare su questo, però vediamo come è stato tenuto.
Beh, una sensibilità diversa c'è, e quello è un fattore, ad esempio, di stiamo parlando appunto, se vogliamo vedere quello che ci divide, ce n'è. In Italia penso che finiremmo casa per casa a dividerci.
Sì, sì, assolutamente.
Però effettivamente una differenza nella sensibilità nelle varie zone d'Italia c'è, ed è storica. Il Trentino, allora, oggi potremmo vedere anche il risultato di decenni di autonomia regionale, di regione speciale, tra l'altro, per cui
è stato anche...
là forse c'entra anche qualcosa, però di sicuro la sensibilità di chi ha vissuto e di chi vive tutt'oggi sulle Alpi e sulle Alpi versante orientale piuttosto che occidentale, centrale, eccetera, è diversa da chi vive in pianura.
Ma loro sono esatto.
Per noi che siamo a est rispetto a ovest,
appunto,
noi abbiamo avuto l'influenza minimo austro-ungarica, la Repubblica di Venezia ancora prima,
e la Repubblica di
invece Lombardia, Piemonte hanno avuto altre influenze che ricordiamo all'epoca erano significative, perché la potenza austriaca e la potenza francese, ad esempio, che influenzava molto di più
noi abbiamo avuto Napoleone, III, via dicendo, Eugenio,
facevano guerra tra di loro, quindi
gli austriaci,
le regioni italiane che sono state influenzate da due potenze che si facevano la guerra.
Sì, sì, difatti.
No, non è che possono avere sviluppato chissà quanto in comune.
No, no.
C'era però, allora, io dico, se vogliamo vedere le differenze davvero, soprattutto in Italia, finiamo per dividerci canton per cantone, nel senso che arriviamo strada per strada a trovare differenze.
Il discorso era che quell'unità si vide però durante la Grande Guerra, quando però tanti soldati si trovarono d'accordo, specialmente a Caporetto, di buttare via le armi e tagliare la corda, perché avevano capito che quello che tutti i discorsi del balcone, tutti i discorsi di patriottismo,
però lì infatti, il bello è che ci sono anche soldati austriaci che lo fanno, lì è bello perché arriviamo al bello tragico, perché arriviamo alla disperazione assoluta, per cui non ci crede più nessuno, qualunque sia la divisa.
Il discorso era che durante il 1907 iniziava a esserci anche la fame, quindi anche loro vedevano che effettivamente forse era la guerra più che effettivamente il regno austro-ungarico. Era il problema che appunto Francesco Giuseppe aveva ceduto alle lusinghe del capitale e dell'orgoglio patrio di dichiarare guerra appunto a quello che dopo incendiò, in quel di Sarajevo, che incendiò tutta l'Europa. Però, come abbiamo sentito anche da altre cronache, chi andava a lavorare negli imperi riusciva a perlomeno a sfamarsi, diciamo, quello che non succedeva nell'allora Regno d'Italia. C'era, come dici tu, quelle regioni di confine dove andavano a lavorare nelle segherie specialmente, o comunque nelle in altre fabbriche dove comunque c'era sì sfruttamento, però tanti dicevano perlomeno riuscivo a tornare a casa con dei soldi, il che vuol dire che comunque qualcosa riuscivi anche a guadagnare.
E lì bisognerebbe andare alla nostra storia particolare, perché non è più ormai voci isolate o fuori dal coro. L'unità d'Italia è stata fatta, diciamo, un po' da dei mascalzoncelli.
Ma assolutamente.
Cioè, nata in anche modo perché... onorevole, straordinario, sprizzante, entusiasta,
forse...
sulle barricate. Ma qui siamo al 1800 ancora 48, siamo ancora prima dell'idea.
Esatto, purtroppo si rivelò per tanti magari quel sogno di quel tricolore, di quell'Italia... Si rivelò purtroppo
una mezza truffa, diciamocelo, dai. E quella mezza truffa, secondo me, può avere influenzato negativamente sulle capacità di crescita individuale e collettiva.
Difatti,
dobbiamo
ricordare che, appunto, prima della rotta disfatta di Caporetto, rotta, ci fu anche delle forti proteste a Torino, Milano, comunque cosiddette proteste del pane, dove vennero represse veramente, veramente duramente.
Ma le proteste in Italia, e questo sarebbe forse simpatico tirarlo fuori come 1914, proprio perché questa guerra è stata caratterizzata soprattutto, secondo me, in modo bipolare. Chi ha protestato in maniera ma convinta, determinata contro la guerra, come se davvero l'aveva... Perché è facile vedere oggi chi protestava prima della guerra e dire cavolo, sì, avevano ragione, ma... Si capiva un cazzo, perché chi ha protestato e non ne ha voluto sapere di partecipare, che è dovuto scappare, ne ha passate di, è stato represso, ucciso,
fucilato, sì.
ne ha dovuto passare di tutti, perché non è così facile vedere la storia prima che accada.
È che forse...
Ma questi l'avevano vista,
che, esatto,
in anticipo.
Ma è che forse adesso, con la scusa che, come dici tu, tanti sono riusciti a scartabellare, sono andati proprio in cerca capillarmente di testimonianze.
Nelle storie singole.
Perché chi è che descrive, per esempio, alla festa delle forze armate, che c'erano madri, padri e comunque mogli che si buttavano in mezzi binari per non far partire i treni al fronte.
E questo succedeva prima. E poi abbiamo tutta quella parte, anche sfilacciata durante gli anni di guerra, ma che culmina nel 17, di quelli che, sopravvissuti all'orrore e delle trincee, ne escono con un'idea molto diversa di paese, di potere, di guerra, di lavoro, di società, no?
Esatto.
E abbiamo questi due poli che si incontrano nella storia e si in qualche modo si richiamano l'uno all'altro. Però se tu vai a vedere la storia dall'Unità d'Italia in avanti, anche fermandoci con la Prima Guerra Mondiale, sono tante le occasioni in cui nei vari territori hanno manifestato, proprio perché l'Unità d'Italia non nasce perché un re si inventa che questo doveva essere un paese unito. Nasce da delle proteste che sono state chiamate moti insurrezionali della prima metà dell'Ottocento, con gente che ha difeso non solo il proprio culo, ma un'idea di società sulle barricate, e quindi non nasce per caso. E nel 1861 viene già tradito in parte il sogno, ma negli anni successivi questo tradimento viene confermato, per cui abbiamo tutti quelli che manifestano sin da subito per i vari indipendentismi che adesso, no, fanno tanto scalpore, e poi hanno gente così indegna a rappresentare certe idee, quelli che riguardano le isole, la Sicilia e tanti altri. Abbiamo le rivolte che riguardano la terra, perché la riforma agraria non è una roba che si è inventato chissà chi, e nemmeno Mussolini, che come dicono i fascisti, è un qualcosa che deriva da molto prima. Nell'Ottocento c'è stato tutto il ragionamento, tutta l'organizzazione di quella che doveva essere la riforma agraria perché fosse giusta. La terra, chi la lavora, Cristo santo, non si canta nel Novecento, si cantava nell'Ottocento. Quindi siamo davanti...
Erano gli anni di Verga, di Emanuele di Verga.
Sì, abbiamo davanti dei gruppi di genti, di popoli, di persone che erano, cazzo, molto più avanti di noi nell'immaginare una società più giusta. Forse non avevano avuto tutte le bastonate che hanno dato da allora in avanti, che ci fanno essere un cicilline
rassegnati. Specialmente in Sicilia, se non erro, c'erano anche, che un po' c'erano anche i fasci siciliani, che nulla che avevano a che vedere con quelli fascisti, che appunto erano quelli primi morti insurrezionali che tentavano di strappare, anche perché ricordiamo appunto il Verga, mi sovviene, perché comunque lui narrava la storia di Carusi, di veramente la povera gente condannata a morte dentro questi cunicoli delle solfatare, che comunque aveva iniziato un po', aveva cercato all'inizio di ribellarsi, e che dopo sappiamo che chi c'era e chi non comandava era molto svelto di fucile, appunto, e ti faceva sparire.
E nonostante questo, questi non mollavano,
no.
Perché abbiamo proteste che proseguono. Quando abbiamo la famosa decisione di rendere il Sud più arretrato, legato all'agricoltura e al latifondismo, e il Nord invece industriale, e lì abbiamo quella famosissima, ne abbiamo anche già parlato, industria ferroviaria di Portici. Lì viene repressa nel sangue la protesta degli operai per il lavoro, perché la paga era da fame, il lavoro era tanto, e
schiavitù.
E la superbia, l'arroganza dei proprietari.
Come si suol dire, lavoro da schiavi, salario da fame.
Sì, e era veramente impossibile da sopportare. Vanno il neonato Regno d'Italia manda la fanteria a sparare addosso agli operai. Siamo veramente prima dell'immaginario che possiamo,
sappiamo.
No, perché quando dicono adesso protestano, rompono i coglioni e fanno casino per la strada, le vetrine, le macchine, cioè sì, per carità, possiamo trovare dei metodi diversi, tutto quello che vuoi, ma andate a fare in culo, nel senso che non è oggi che si protesta. E non è che si protesta perché ci si diverte.
Esatto, il fatto.
Sì, ci si può anche divertire a trovarsi insieme, a stare bene insieme, a voler fare una cosa insieme, da tanta forza più che divertimento, ma è da senso alla vita. Ma al di là di questo, non è per facciamo festa, riprendiamoci in mano la vita.
Il fatto
perché
eclatante delle proteste per il pane fu quando, ben sappiamo, il generale Bava Beccaris che aprì il fuoco contro la folla che protestava per il pane. Erano gli anni che iniziavano le prime avventure coloniali italiane in Africa orientale, difatti Baldissera, la colonna Toselli. C'era, dopo iniziare la guerra di Libia, dal 1896 fino al 1911 iniziarono le prime avventure coloniali italiane, con una piccola apparizione anche in Cina, che anche là non abbiamo preso niente comunque.
Sì, no, belli. Allora, se si va a vedere la storia dei singoli, vantiamo una lista veramente da invidia, nel senso che poi bisogna vedere da quale punto la vuoi vedere, ma... noi abbiamo avuto degli avventurieri, degli imprenditori, dei mascalzoni, però che sapevano truffare bene, che hanno fatto veramente di tutto, gran parte della storia coloniale.
Ma tra l'altro
del mondo,
il paradosso,
l'hanno fatta degli italiani, però singoli, cioè degli individui che senza nessun appoggio da parte del paese si sono infilati dentro queste...
Il paradosso è che appunto anche durante le prime guerre in Africa, dove appunto dopo ci ritorneremo nel 40, però e tra l'altro il bello è che le armi con quali si difendevano gli abissini erano state comprate come regolare fornitura d'armi, quindi il governo italiano ha dichiarato guerra alla Abissinia, facendo arrivare però i fabbricanti d'armi, facevano arrivare lo stesso carico. Quindi il Negus, quando si trovò là al porto i fucili, credendo fossero manomessi o roba del genere, si accorse che erano perfettamente funzionanti con tante munizioni. Quindi avevamo fornito noi stessi le armi che al popolo che stavamo per combattere.
Ma non sono insoliti questi intrecci, perché davvero io mano a mano, quando mi capita ogni tanto, leggo delle biografie, ok? Sono veramente incredibili i casi che hanno portato a far fiorire mercati che poi sono diventati nazionali, cioè di altri paesi, ma che hanno visto all'inizio quasi sempre l'apporto di almeno un italiano, ma come singolo, cioè non come Italia, mentre gli altri avevano il paese dietro nella loro impresa, noi no. Vabbè, comunque, da una parte è meglio anche così, cioè siamo...
No, no, ma è proprio quello il problema è che gli italiani si trovano ad andare a combattere per le ambe del deserto che videro gli abissini che gli sparavano dietro con i propri fucili, quindi...
Almeno sapevano come funzionavano. No, vabbè, comunque, senza voler andare a ridicolizzare una storia che invece si può ridicolizzare, però prima dovremmo metterci un attimo a posto con i conti e con un po' di giustizia, perché invece tante storie che oggi vengono raccontate della Prima Guerra Mondiale, però... A me pare che uno degli effetti di come stanno presentando la Prima Guerra Mondiale, Lucky, quindi forse è giusto che anche noi aggiustiamo il tiro, è quello di raccontare finalmente i casi individuali, sì, della povera gente, sì, ma come se fosse... Hai capito? Una parentesi della storia, cioè, come se non ci fosse un contesto, un prima, un dopo.
Ma, esatto.
Invece noi abbiamo mille motivi per avere, per sentire che possiamo noi riprendere in mano ciascuno la propria vita, perché l'abbiamo fatto un sacco di volte in realtà. Siamo capaci, non solo in questa penisola che da 150 anni chiamiamo Italia, no? Regno d'Italia.
All'epoca Regno d'Italia, sì.
E quello che è, perché poi alla fine se volessimo rispolverare i nomi di come gli abitanti di questa penisola hanno chiamato il territorio, ci divertiremmo, sarebbe bellissimo, faremmo un bel viaggio in tutto il paese, ma non siamo solo... questa parte del mondo, veramente a livello globale i poveracci hanno dimostrato di sapersi ribellare più di una volta e qualche volta con successo, e quello che ci manca è farlo in modo coordinato per avere
problema,
successo.
Il problema
sicuro,
è
no?
Che appunto in questo momento la situazione è proprio una cosa tutta quanta svarionata, non c'è una coesione, diciamo.
Come allora? Io guarda, più che mai in tanti anni che cercavo di capire come si fosse arrivati alla prima, alla seconda guerra mondiale, eccetera, e non riuscivo a capire, no? Perché mi viene spontaneo, appunto, sapendo cosa è successo, aderire e solidarizzare con chi ha visto e capito subito che era una cagata e ha protestato e non si è fatto. Però adesso capisco. Cioè la facilità con cui ci si mette, come ha detto l'Arendt, la banalità del male, la facilità con cui ci facciamo mettere l'uno contro l'altro su cagate. Mi è venuto da dire che non sono cagate, ovvio che se ti fai mettere contro in qualche senso ce l'ha, però dipende da come la vuoi vedere, no? Mettiamo tutti i sogni di indipendentismo. A me era già successo quando cade l'Unione Sovietica e la gente, gli amici, quelli che conoscevo, eccetera, che avessero, che ne so, il papà russo, la mamma ucraina, il papà moldavo, la mamma russa, il papà, cioè no? E cazzo, cade l'Unione Sovietica, dove stavi vivendo rimani, no? Quindi da essere sovietico diventi ucraino, moldavo, russo. Però allora uno dei genitori è moldavo, è russo, ma l'altro no. Allora, il figlio che cazzo è? È ucraino perché si è trovato a vivere in Ucraina con mamma russa e papà ucraino quando è caduto all'Unione Sovietica? In Catalogna quanti ce ne sono che sono figli di uno spagnolo, una catalana, un catalano, una spagnola?
È un po' la Jugoslavia, diciamo. È un po' come la
esatto.
Jugoslavia.
Allora, se quando ti dividi vuoi vedere le differenze, ne trovi, ti ripeto, fino strada per strada ci separiamo. ma se vogliamo vedere quello che ci unisce, già c'è.
All'essere perché umano.
Tutti i misti che abbiamo, l'Italia ormai è un misto, io ne conosco, cioè, a partire da quelli che ho in casa, cioè, ne conosco tanti che sono ormai figli di più regioni. Papà veneto, mamma
pugliese, esatto.
La calabrese con il lombardo, cioè, come cacchio fai? Io conosco un sacco di gente che è europea, tutto sommato, nel senso mamma italiana, papà tedesco, mamma
come diceva appunto il canto.
O internazionale, ormai ne conosco tanti, cioè proprio che abitano vicino a noi, che vivono con noi,
ma come si
che
dice?
Sono uno italiano e l'altro sudafricano, un italiano e un marocchino, un cinese e un sudamericano. Che cazzo sono? E vivono in Italia. Che cazzo sono questi?
Beh, come diceva
se
canto.
Ti dividi.
Esatto.
Cioè, qua non è questione di dividersi, qui è questione di cominciare a dire il mondo intero.
La nostra patria è il mondo
come
intero.
Come faccio a separare il figlio di un cinese e un sudamericano che vive in Italia e si sta facendo le scuole in Italia?
Ma appunto come
quello
diceva,
è italiano, esatto. Cinese e sudamericano. Minchia, diciamo in una parola terrestre. Siamo a posto.
No, ma è un essere umano alla fine della giostra, come dicevano appunto.
Sì, è un terrestre.
La nostra patria.
Punto, è un terrestre.
La nostra patria, il mondo intero. È un po' come appunto durante la prima guerra mondiale si trovarono tutti là: marchigiani, abruzzesi, calabresi,
dire,
siciliani, sardi.
Dividere su istanze nazionaliste ci fregano. Ci rimettono uno da una parte e uno dall'altra, ci armano pure. Hai ben detto, hai ben rievocato la faccenda dei fucili italiani in mano al nemico, perché è la stessa cosa, ormai ci riforniscono anche d'armi se le vogliamo, basta che ci ammazziamo tra di noi. E per farlo ci stanno dando dei motivi che invece uno dice cazzo, però bella la storia, in effetti, cioè, Catalogna, Spagna non c'entra niente, hanno storie diverse, hanno anche se sono insieme, le hanno fatte insieme, miscolate.
Le hanno fatte.
Poi, ma allora anche l'Italia, ma allora anche in Germania, ma allora anche in Belgio, ma allora anche in qui, ma allora anche lì. Bene, prendiamola come un'ottima opportunità per dire basta sti cazzo di confini, sono delle farze.
Esatto, sono state.
Basta, togliamoli. Torniamo a essere una terra. Per una umanità.
Purtroppo questo loro non intendono perché
no,
appunto ci sono
stiamo
queste.
Stiamo facendo rifregare come non so cosa. Sarà gli psicofarmaci, le droghe che ci danno. Non sono buone se ci fanno finire così.
Ma il problema
cambiamo spacciatore.
Loro tornano sempre indietro al discorso di divide e timpera, cioè per i grossi interessi di tanti, di pochi.
Di
no?
Tanti,
tanti pochi.
Di tanto
esatto.
Pochi, di troppo pochi.
Esatto, la pagano il più.
Sì, ma noi lo facciamo, mentre invece non abbiamo più ragione di farlo. Io veramente, cioè di fronte alla situazione ti dico, ma lascia stare quello che ci divide, perché ne abbiamo, siamo singoli, individui, hai voglia, ci dividiamo proprio uno per uno, non è quello il problema, quello si vede a vista, che tu non sei come me, io non sono come te, punto.
Vabbè, non
ma quindi cosa facciamo? L'ovvio? Invece è molto più divertente se ci mettiamo insieme e pensiamo all'unica terra che abbiamo, come l'unica casa che abbiamo per il momento. Poi per carità possiamo guardarci intorno, magari troviamo un altro pianeta, però voglio dire, siamo
tutti su Marte.
Siamo tutti qua sulla terra.
Ma il problema
tiriamo,
è che
non è solo il confine africano,
ma se pensiamo
con Righello,
esatto, ma se pensiamo all'epoca
i confini dell'Europa, allora a questo punto che cosa sono?
Inutili,
sono falsi,
esatto,
è tutto un'ipocrisia,
ma
terribile.
Ma il problema è, c'è un po' quello che si ricollega all'idea pazzoide del Baffetto, che diceva che loro avevano bisogno dell'Ebesraum, lo spazio vitale. E lì proprio veramente c'era un'idea di come quella che dici tu, cioè tu sei differente da me e quindi o sei sottomesso o ti faccio fuori. Quella era proprio l'idea, un'idea scellerata,
sì,
che aveva, perché lui non tollerava niente a nessuno.
E dopo la seconda guerra mondiale davanti allo scempio abbiamo detto, cazzo, forse è meglio se ci ricordiamo in futuro che questa è una cagliata, non sa da fa. Allora è chiaro che l'hanno detto quelli stile Lotito, no? Facciamo la sceneggiata, andiamo a fare la sceneggiata, perché a questo punto hanno fatto la scena di dire siamo nell'ONU, siamo
sì,
basta, superiamo le logiche di guerra, in realtà hanno proseguito peggio che peggio.
Ma no, ma assolutamente, difatti nella seconda guerra mondiale per me si vide di più di tutto quello che era veramente anche un'idea proprio razziale, perché nella prima si combatteva anche proprio per onore della bandiera, diciamo così, perché comunque quando...
No, nella prima, allora, erano razzisti, l'abbiamo visto, prima della prima guerra mondiale c'erano addirittura gli indigeni recuperati nei vari, tra l'altro, nelle varie dinamiche colonialiste, esattamente, e mostrati come allo zoo, per cui... Era uno sfondo, no, razzista, andiamo oltre, cioè veramente siamo ancora a un livello...
All'età della pietra.
Sì, in cui non sono considerati neanche esseri umani, ma animali più o meno
difatti,
della
quello
stessa
che dopo,
specie.
Quello
no?
Che dopo, difatti, ipotizzò anche praticamente, purtroppo, il Baffetto con la storia degli Untermenschen sotto uomini.
Sì, 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 ma era un'idea che si portavano dietro tranquillamente dal Medioevo. Nell'Ottocento ancora, cioè ricordati Darwin, ricordati come venivano presi dalla Royal Academy le descrizioni accuratissime, perché quella è stato davvero il suo apporto, ma le descrizioni di questi uomini non ci credevano che fossero uomini. Ci portiamo dietro ancora quello. Però in effetti il fatto che tu potrai venire dalla colonia africana ma combatti sotto la bandiera francese, no, non c'è problema, cioè,
muori, dopo ne parleremo.
Vabbè, ma...
però è anche vero, infatti è anche proprio anche il discorso quando c'era ancora la tratta degli schiavi, quindi tu consideravi esseri umani alla stregua di muli da soma.
Vabbè, oggi oggetti,
esatto.
Perché il mulo da soma pretendeva delle cure, qualcuno si affezionava anche. Invece oggi all'oggetto uomo che lavora non ci si affeziona neanche più.
No, no, è solo una cosa che va buttata via dopo, quando non serve più.
Cioè, perché essere equiparati a un oggetto non è più come nel campo di sterminio, che eri l'oggetto da eliminare, la cosa da eliminare. È un oggetto che oggi potrebbe avere anche un suo valore, perché c'è gente che si innamora della propria macchina, del proprio cellulare, degli oggetti, no? Ma dell'oggetto uomo che lavora, no. Non c'è, no.
No, purtroppo no.
Quello è l'ultimo che suscita una qualche empatia. Ma siamo arrivati a questo, sì.
Sono le 38, quindi prima di... Abbiamo ancora qualche minuto per poter anche leggere chiaramente il manifestino.
Ah, e così abbiamo lasciato... abbiamo fatto, no, a 38 Ormai, direi no. Che non
però,
ha senso.
Abbiamo la prossima volta ricontinueremo.
Tanto noi, per noi la disfatta di Caporetto è una ciliegina,
ma
capisci?
Continua ancora.
Se potessimo tartassare generali, i politici e gli industriali,
oggi è il 26 ottobre, sono
e
due
farli
giorni.
Rivoltare nella tomba più e più volte, sono noi siamo contenti.
Sono solamente due giorni che stanno combattendo intorno alla
sì, ma noi ancora, la facciamo arrivare fino ad agosto, hai capito?
Ma stanno,
questo tormento.
Ma in questo momento, difatti, alcune truppe austro-ungariche sono ancora bloccate a Sella Nevea, dove un capitano degli alpini, un ufficiale degli alpini friulano, sta tentando, dato che si trova su una posizione favorevole e comunque è abbastanza adeguatamente rifornito di munizioni e viveri, sta tentando di fermare, per quanto gli è possibile, l'avanzata anche di gruppi alpini, perché c'erano anche le del Weiss che combattevano in giro da un po' dappertutto. Però questo ufficiale sta appunto da due giorni che combatte per tentare di drenare un attimo, perché gli austriaci mica erano scemi, avevano iniziato a fluire rifornimenti alle truppe che dovevano partecipare all'offensiva tramite le cave del Predil, dove c'era una galleria ferroviaria praticamente nascosta, che non si vedeva appunto l'afflusso di uomini e mezzi. Difatti un ufficiale italiano che aveva un po' di buon senso disse: sono preoccupato perché non vedo più gli austriaci. Cioè lui aveva un attimo intuito che c'era qualcosa che non andava, perché non li vedeva più. Difatti loro, onde evitare di farsi vedere, avevano usato saggiamente questa galleria ferroviaria per fare affluire uomini e mezzi, materiali e munizioni alle truppe attaccanti. Quindi questo ufficiale ebbe come il sentore che qualcosa non andava, perché non vedeva più nessuno. E difatti quella galleria, che citerò il nome la prossima volta che non mi sovviene adesso, fece egregiamente il suo dovere, diciamo, per i soldati austro-ungarici, perché gli fece arrivare tutto quello che doveva arrivare senza fare vedere niente a nessuno. Quindi, prima
di chiudere 1914 di oggi,
con la frase del manifesto, lo slogan del manifesto: ma quale festa, ma quale onore, nessuno sia fiero di essere invasore. L'Italia schiera i suoi soldati in tutti i principali fronti di guerra aperti, ha quasi 150 installazioni militari USA NATO nel proprio territorio. Lo Stato italiano la chiama pace, ma è una guerra da oltre 25 anni, dall'ex Jugoslavia alla Somalia, dall'Afghanistan all'Iraq, fino a Siria, Libia e Ucraina. È la crisi del capitale che spinge le potenze imperialiste verso una guerra globale, per una nuova spartizione del mondo a danno dei popoli che ad esse resistono. Una guerra che torna a casa ed è visibile ogni giorno, dalla militarizzazione delle città all'esistenza sul nostro territorio, a coloro che emigrano scontrandosi contro nuove barriere e muri di discriminazione. L'Italia spende 64 milioni di euro al giorno in campo militare, a fronte dei continui tagli dello Stato sociale. I padroni ci impongono continui sacrifici per i loro profitti, ma l'industria bellica è un business che non conosce crisi. Quindi il 4 novembre alle ore 10, Piazza Lerbe, Padova, presidio contro la guerra, microfono aperto, mostre rotografiche contro informazione e lotta. Non restiamo a guardare, lottiamo uniti con tutti i proletari di altri paesi a fianco di popoli che resistono.
E con questo appuntamento, che credo che abbia anche riassunto parte delle nostre riflessioni di
esatto.
oggi, che ci portano, ogni tanto è difficile leggere e parlare di tutte queste cose. Perché...
ne avremo una marea, perché ogni libro, ogni cosa che leggi della Grande Guerra riporta un fatto, ci sono i libri di chi la Grande Guerra la fa vedere sotto il suo vero aspetto, e quelli sono quelli più osteggiati, che comunque continuano però a sfornare veramente di libri veramente favolosi. Sto leggendo appunto uno degli ultimi, che tra l'altro sono edizioni che vengono emesse anche i giornali, quindi anche con costo contenuto per chi le volesse anche acquistare. Infatti la prossima volta abbiamo un libro che parla anche di un viaggio di uno storico, che uno che vuole solamente conoscere, che parte dalle linee dell'Isonzo, Montenero, Montecanin, Rombon, e si porta fino al Piave, a ritroso appunto di dove ci fu questa disfatta di Caporetto nel 1917, in questi giorni, 100 anni fa.
E con questo
salutiamo tutti
con il nostro Tapum
e a giovedì prossimo.
Scendi al piano, vai!